un'assemblea, applausi, 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 applausi.
Eccoci qua, ragazzi.
Oh, no, quanto questo... è potente la voce oggi? Vedo, eh? Il microfono è più potente del solito.
E poi a me la voce sembra essere aumentata. Ben trovato questo appuntamento con Siamo a Frutta, in pieno inverno, fanno freddo boia, tutti incappucciati, saipa. Stiamo bene qua, rassicuriamo, stiamo bene. No, siamo
sì, ho sì, portato sì. Della legna da ardere, adesso accenderemo un focherello.
Al freddo e al gelo.
Tanto il salone grande, quindi si può assare grande. Ben trovati da Nicola.
Ciao, Silvester.
Francesco.
Pierpaolo.
Allora, oggi abbiamo due ospiti, due realtà importanti, musica e, diciamo, associazione, che adesso si presenteranno, diranno bene il nome. Ma prima presento i due rappresentanti di questa associazione, che appunto si vede chi diranno che associazione è, e io nome e cognome. Prego.
Ok, io sono Naira e faccio parte dell'associazione BACA.
Grazie per essere intervenuto.
Biker Against Child Abuse.
Perfetto. Hai portato Flipper.
Con me
Flipper.
Flipper.
Ho detto bene, ok.
Flipper.
Anche lui membro appunto dell'associazione, no?
Associazione BACA.
Perfetto, dopo parliamo, sono molto importante, dopo ne parliamo bene nel dettaglio, no? Tutte varie, i vari aspetti. Poi abbiamo un cantautore, ho detto bene, giusto?
Eccolo, ciao.
Leonardo Maraguti.
Ciao.
Che ha portato una chitarra piccola, sì.
Sì, acustica, classica.
Molto ma funzionale, funzionale. Però funziona, sì.
Funziona.
Poi abbiamo fotografa oggi anche, che Giulia che da... dai spati fai foto oggi durante la nostra puntata.
Tutto verrà documentato, quindi
non possiamo
niente dita nel naso, altrimenti sarà spietato il fotografo.
I quiriani si possono ascoltare in diretta web fino alle 17 su www.radiofonia.com e c'è la pagina Facebook appunto di Siamo a Frutta, potete domande o anche curiosità. Se d'accordo, diciamo ricordiamo un ragazzo giovane, neanche da 30 anni, morto proprio ieri, Antonio Megaizzi,
sì,
ho detto bene nome e cognome, è morto purtroppo durante un attentato che si è avvenuto due giorni fa a Strasburgo,
ai mercatini
di Natale. Ricordiamo, perché oltre ad essere giovane e essere un'etnia italiana, faceva una cosa che si accomuna un po' a tutti noi, no?
Sì.
La passione radiofonica e radio. Da Strasburgo parlava della radio a livello europeo e per seguire questa passione purtroppo se n'è andato. Quindi ricordiamo, insomma, un'ora ultimamente dei tanti italiani purtroppo restano durante in questi casi questi attentati, purtroppo ci restano.
Sì, indubbiamente è una notizia che, insomma, ha sconvolto non poco, proprio per la giovane età della vittima.
Infatti.
E anche per l'idealismo, no, che lo muoveva nella
passione,
cioè la passione.
E appunto, domani i funerali, sì. Ricordiamo questo attentato che ha fatto molto poi appunto il nostro italiano. Non penso che non siamo nel riguardo più di tanto, no? Ricordiamo solamente Antonio. Lui, no, la sua passione e un abbraccio ai familiari, anche perché Antonio conosceva Radiofonica e alcuni dei nostri quadri di Radiofonica. Quindi lo ricordiamo con una canzone, giusto?
Una canzone di Rush che si chiama appunto Spirito Freddy, lo spirito della radio. Visca era nostro collega, addirittura qualche conoscente di Radiofonica.
E poi iniziamo
la puntata. Siamo alla
fronte. Assolutamente.
Ciao Antonio, questo lo ricordiamo.
Ciao. Ciao.
Eccoci qua, ragazzi, dopo aver sentito
il Rush Spirit of Radio dedicato al nostro collega Antonio.
E viva radio. Allora, parliamo di questa associazione Nai e Fippe. Chi siete?
Allora, BACA è l'acronimo di Biker Against Child Abuse, okay, motociclisti contro l'abuso sui minori. È un'organizzazione internazionale, nasce in America nel 95, precisamente nello stato dello Utah. È stata creata da un terapista infantile, dove nel suo lavoro ha coinvolto i suoi amici biker proprio per interagire e creare una relazione emotiva con un minore difficoltoso.
Ok. Okay.
In Italia invece è stata portata nel 2010 ed è presente in diverse province italiane. Praticamente siamo da Aosta fino a Reggio Calabria, isole comprese.
Okay.
Noi esistiamo con l'intento di
Fippe?
Passiamo la palla.
Vai.
Niente, noi esistiamo con l'intento di creare ambienti sicuri per i bambini che hanno subito abusi. E, l'immagine del nostro gruppo, che è soprattutto una famiglia, è quello che deve rendere, diciamo, i bambini sicuri e ritrovare una sorta di fiducia in una persona adulta.
Quindi sono negli atti, no?
Perché uno dei nostri motti è che nessun bambino deve vivere nella paura. Perciò cerchiamo di ridare il sorriso e la sicurezza a questi bambini con la nostra presenza fisica. Li seguiamo.
Un argomento delicato, no? Insomma,
abbastanza.
Un aspetto anche sempre più attuale. Oltre a chi siamo, come agite? Come vi siete organizzati?
Allora, noi siamo, collaboriamo già da anni in tutta Italia con, diciamo, le numerose strutture dei bambini, con gli enti locali, questura e quant'altro.
E le figure preposte proprio a queste problematiche.
Vuoi aggiungere?
Sì.
Vai.
La nostra associazione... Nella nostra associazione non ci sono figure professionali, ecco perché proprio affianchiamo
enti preposti.
Enti preposti. Si è emozionata.
Sì.
Fippe, tocca a te, quindi vai.
Diciamo, noi siamo...
Utilizzate il parole più semplice possibile, sì. Non
sì,
vi...
della nostra associazione fanno parte, medici, come avvocati, come operai e come gente comunissima. Perciò dobbiamo seguire chiaramente dei corsi a livello psicologico, a livello giuridico, per prepararci a questo incontro con questi bambini.
I corsi di formazione,
Sì.
Più figure professionali, no? Sì. Più figure con vari altri professionali, quindi perché è importante, no? Ognuno può dare.
Dobbiamo avere una certa preparazione, chiaramente, prima di poter avvicinare appunto questi bambini.
È ovvio che non sostituiremo mai la vera figura professionale, cioè non ne saremo capaci.
Siete di supporto, no?
Siamo di supporto, infatti cerchiamo proprio di collaborare, collaborare con queste figure.
Perfetto. Allora, siete d'accordo? Sì, vi ionizzate idee e ci prendiamo, no? Ci fiato. Andiamo con un'altra. Nadia, poi state tranquilla, tutto posto. Andiamo con un'altra canzone, però oltre alla canzone. Perché qui ci scusiamo con il nostro amico maestro Paolo, che dobbiamo fare prima, ma facciamo oggi, iniziamo. Perché tempo fa abbiamo avuto dei ragazzi qui in studio, sia per Paolo e Francesco, se ricordano, e anche tu sì, come sai che sei, minori, che hanno avuto una grande... hanno provato per un giorno a essere anche loro dei speaker radiofonici, e hanno, grazie all'aiuto del maestro Paolo, una scuola presente qua a Perugia, creato dei piccoli brani radiofonici che poi hanno creato un programma radiofonico in Italia. Quindi per una volta ancora hanno provato l'emozione di avere un microfono davanti e di avere una cuffia, di essere degli speaker. E ci abbiamo avuti, e dico la verità, che nonostante l'età giovanissima, ho un'idea molto chiara, cioè veramente.
Si sono disimpegnati bene. Quindi oggi cominciamo a trasmettere alcuni brani.
Una canzone, e poi.
Un brano piccolissimo, 13 secondi.
Però sarà il primo, oggi perché oggi mandiamo avanti oltre a questo. Iniziamo con il primo.
Sì.
E con una canzone che chiaramente diciamo no affianca questo primo brano dei 6 secondi che mandiamo in onda.
Sì,
e poi torniamo con i nostri ospiti.
Andiamo subito.
A dopo.
Yao, Yoa, anzi ciao, siamo arrivati all'ultima puntata, speriamo che vi sia piaciuta la nostra trasmissione, a risentirci, magari in un prossimo futuro!
Sì! Questo era un po' l'intro, diciamo,
sì,
delle,
sì. E anche Chiasso era ben,
bella voce potente,
ma ben sentito. È arrivato anche un nostro amico che è nato in piedi, adesso una serie di apocoliamo, puoi salutare, dire ciao, puoi dire... Andiamo con la musica e poi entriamo.
Sì, io andrei con Whisky, nell'ultimo periodo abbiamo ascoltato tantissimo i Queen qua, visto anche i film, e proprio grazie al film, che è una piccola curiosità, se il mio PC oggi mi viene all'ausilio che sta facendo i numeri, proprio sta...
Mentre qualcuno ha visto il film?
Ahimè, l'ho visto, ahimè.
Giudizio veloce col voto.
Devo, davvero?
Sì.
6.5 perché stiamo parlando dei Queen.
Beh, sufficiente.
Non mi è piaciuto.
Perfetto. Non sei il primo che me lo dice.
Non mi è piaciuto.
Anch'io l'ho visto. Sono contento di averlo visto. Ma
voto?
Non ne ho un'impressione molto memorabile. Secondo me dipende da una serie di fattori. Voto confermo quello di Francesco, tutto sommato.
Ok, quindi 6.5 anche te.
Sì, sì. È comunque stato gradevole.
Ecco, io non l'ho visto, quindi posso dire. Tu, Silvo?
Io ancora non devo vederlo, ma metto il brano Bohemian Rhapsody, perché da quando è uscito il film è diventato assolutamente due record. È l'unico brano ascoltato in ogni forma di piattaforma, audio cassette, LP, CD, 33 giri, i store musicali digitali odierni. È diventato anche ufficialmente il brano più visualizzato su YouTube, con oltre 1.600.000.000 di visualizzazioni.
E quindi lo sentiamo.
Lo ascoltiamo dal vivo a Montreal.
E poi entriamo nei nostri ospiti.
Life had just begun, and I'm gonna throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is there nothing really matters? Mm-hmm.
easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me.
Eccoci qua, ci dopo aver sentito, lo ricordiamo.
Sì, qui in Bohemia Rhapsody, questa è l'esibizione dell'81 da Montreal dal vivo.
81 io ero appena nato. 81.
Io almeno 10 anni dopo sarei nato.
Io avevo 4 anni, quasi 5.
No, io non ero neanche nei piani
dei genitori. Perfetto, benissimo. Quindi diciamo che noi ancora eravamo più all'inizio di Chase. Benissimo. Quindi, quello non per dire che siamo vecchi.
No, siamo
diversamente giovani.
Siamo assortiti anagraficamente.
Un numero.
Allora, Fer, una domanda a voi a Leo, perché poi ci ha detto una curiosità, che gli argomenti che stanno parlando Naya, ho detto bene, e Fippe, e Gata è anche a Bano Tuo, giusto?
Eh sì, è proprio così, perché questo nuovo singolo, Invisibile, tratta proprio del disagio che vivono i bambini, insomma, nell'ambito delle tensioni familiari, nelle crisi quindi di coppia. E tu sai che io faccio l'avvocato, insomma, anzi sono avvocato, che è una cosa diversa da farlo.
Come spiega l'infanzia.
Dopo te la spiego, esatto.
E, da cantautore ha le sottigliezze verbali, giustamente, quindi ci spiegherà.
E quindi ho unito, diciamo, in questo brano più che mai, ho anche disvelato questa mia anima composita sia di avvocato e di cantautore, mettendo in musica proprio, diciamo, una storia che io ho immaginato, ma in realtà poi deriva da tante esperienze anche vissute purtroppo nella vita anche professionale. E mi sono ritrovato al di fuori a sentire proprio col cuore di un bambino e raccontare questo disagio in una veste apparentemente allegra, scanzonata, proprio per creare questa forza emotiva e cercando anche soltanto con un brano, con una canzone, di sensibilizzare
l'opinione
insomma, le persone su questo punto, per uscire da questo presentismo così tanto egoistico, insomma, e cercare un attimino di riprendere in mano il concetto delle relazioni interpersonali, che sì, perseguiamo i nostri obiettivi ma senza ferire troppo gli altri, insomma.
Dopo la sentiamo anche allora.
Sì,
parliamo più curiosità, vuoi chiedere a...
Mi hai anticipato tu, stavo chiedendo questa cosa qui. Me l'hai fregato.
Vabbè, la prossima, faccio un gente così a... Chiedete, torniamo all'associazione nostra, associazione di Naya e di Fippe, scusate, mi ero sbagliato, perché c'è un punto importante che vogliamo approfondire e chiarire in maniera precisa. Cosa fate, giusto? Integrare con qualche altra indicazione, giusto? Informazione, diciamo.
Allora, la nostra missione è quella di, abbiamo già detto che è quella di creare un ambiente sicuro intorno a questi minori. Perché questo? Perché i nostri ragazzi devono poter assaporare quello che è un pochino la vera famiglia, perché molto spesso vengono da trascorsi dove hanno subito violenze, abusi e non si sentono poi così tanto sicuri. Il nostro intento è anche quello di fargli capire che le persone adulte non sono tutte uguali, ma ci sono anche persone che hanno per te cose concrete, tipo accoglierti in famiglia, ascoltarti, darti amore, ma un amore concreto, un amore vero. Ed è per questo che noi esistiamo, cerchiamo proprio di mettere, di portarli in quello che noi definiamo la nostra famiglia Baka, dove troveranno ascolto, dove troveranno amore, dove non verranno mai giudicati da noi, verranno solo appoggiati e sostenuti. E più che altro i Baka hanno questa regola fondamentale, che è: se promettiamo qualcosa, quel qualcosa viene mantenuto. E molto spesso oggi i nostri minori hanno tante promesse, ma mai niente di concreto.
Molto bella questa cosa, posso inserire?
Vai, vai.
Perché cioè, ci riporta al concetto di amore che si sta perdendo. Cioè, l'amore, attualmente l'amore è qualcosa di codificato, no? Specialmente all'interno dei rapporti, è quasi un obbligo, caduto un po' in disuso, no? Cioè, tu ti sposi e formi una famiglia, altrimenti no, sei diciamo considerato strano, no? Abbiamo subito queste evoluzioni. Dopodiché, attenzione, perché se perdi l'amore, poi perdi la casa, perdi l'autonomia, perdi l'indipendenza economica, e ci sono gravi ripercussioni. Sappiamo, no? Adesso non voglio entrare in temi, però in effetti invece tornare a un concetto di amore disinteressato, addirittura che viene da un soggetto, un'associazione, delle persone soprattutto terze rispetto ai ragazzi in difficoltà, che promettono e mantengono la promessa, è una cosa veramente molto molto bella, direi.
Francesco Lupero?
Sì, io una curiosità anche che mi è venuta anche leggendo i testi con cui voi vi presentate, che abbiamo qui in redazione. Appunto, il biker, il motociclista è considerato una figura, per così dire, irregolare, no? Perché è uno spirito libero. Esatto. Voi avete addirittura adoperato la parola devianza, se non sbaglio, una parola del genere, a indicare la difficoltà di inquadrare una figura del genere nella società comune, quella che tutti quanti immaginiamo, quella di cui ci parlavi anche tu, no? Persone con famiglia, una vita regolare, tranquilla, a volte monotona. E mi colpiva appunto, tra virgolette, il contrasto apparente, cioè tra lo spirito libero che voi incarnate nello stile di vita che in parte praticate, sì, e il richiamo invece a un concetto molto tradizionale e molto, per così dire, antico di amore. Quindi volevo capire come si conciliavano questi due aspetti, cioè per quale motivo non c'è contraddizione, perché quando io ho sentito parlare appunto di Bikers Against Child Abuse ho trovato l'accostamento non improbabile, però sicuramente molto curioso. Come mai bikers contro l'abuso sui minori? Tutto qua.
È proprio i due estremi che portano curiosità, cioè sia nei ragazzi, nei bambini che negli adulti il biker è considerato particolare, d'accordo? Ma se poi lo vai a sviscerare, lo vai a conoscere, trovi che è una persona con dei principi, onore, rispetto e realtà, che sono le tre regole fondamentali che vigono nei gruppi biker, ma che dovrebbero essere anche osservate normalmente nella vita.
Anche da chi va a piedi, direi.
Esatto. Cioè, rispettando questi tre, certo, onore, rispetto e realtà, non ci sarebbe bisogno di altro. Cioè, nella vita quotidiana, nella normalità. E non è detta che la persona rude, tatuata, brutta, non possa essere una persona gentilissima, certo, e buona in tutti i sensi.
Cioè, questa è la concretizzazione del se vuoi banale l'abito non fa il monaco, cioè perché una scelta di esteriorità o di aderire a un certo tipo di look, di modo di vivere, deve per forza essere banalmente, se vuoi, associata a un stile di vita, di comportamento non
ma il significato è proprio
corretto
questo.
Oppure fuori dal io invece volevo chiedervi quanto bisogno c'è in questo momento del vostro, della vostra realtà, del vostro intervento?
Troppo, c'è troppo bisogno.
Ancora perché... oggi, scusa Flipper, ancora oggi che siamo in un mondo avanzato, esistono solo in Italia tantissime case famiglie, tantissime case di abusi. La violenza proprio esce da tutti, da ogni angolo, e questo è veramente brutto. È una cosa che va debellata, è una cosa che ogni adulto la dovrebbe valutare, ogni adulto dovrebbe pensare e capire che è possibile che in un mondo così moderno ancora c'è chi abusa dei bambini e che usa la violenza per un suo, non lo so, un suo bisogno. È veramente assurdo.
E qui si torna al motto di prima: nessun bambino deve vivere nella paura.
Certo, assolutamente.
Non è concepibile.
E proprio mi aggancio a questo che hai appena detto per farti una seconda domanda. La paura del bambino, così come di qualsiasi altra vittima di ogni forma di violenza, abbiamo avuto qui associazioni di contro la violenza sulle donne, di cyberbullismo, genera spesso anche chiusura. E quindi non è banale, non è scontato che poi il soggetto che subisce questo tipo di violenze riesca in qualche modo a chiedere aiuto, ad esternare il bisogno di aiuto. Come fate voi? Come venite in contatto? Come riuscite a entrare in contatto con queste realtà, con questi minori che hanno bisogno del vostro aiuto?
Prima di tutto, per noi i bambini con cui siamo in contatto, per noi sono bambini normalissimi, fra virgolette chiaramente, però sono bambini normali. Cioè noi quando li avviciniamo, chiaramente, come abbiamo detto prima, dopo un certo periodo di tempo, aspettiamo che siano loro ad avvicinarci, cioè avvicinarsi a noi.
Ed è importante, no?
Una volta rotto il ghiaccio, cioè noi, ecco, quando andiamo in queste strutture cerchiamo di farli giocare, di parlarci. Poi può succedere che uno di questi bambini si apra e ti racconti quello che gli è successo. Non è detta, però può succedere. A noi non è che diciamo facciamo domande e chiediamo,
quindi cioè cercate di stimolare la spontaneità del
assolutamente assolutamente
dell'esternazione.
Domanda molto vai. Molto vai, banale, vai, arrivate in moto da loro, immagino.
Sì.
Quindi
sì,
sono sempre. Quanto sono attratti dal fatto che arriviate, sono a bordo di un chopper? Adesso io non sono un esperto
li troviamo in finestra che aspettano Baka. Cioè loro quando sanno che arriva Baka sono lì che ci aspettano.
Bene.
C'è una canzone di...
E quando ce ne andiamo, chiaramente, domandano quando tornate.
Allora, mi sembra che il vostro intervento sia efficace, perché se chiedono quando tornerete, ovviamente operate bene.
Parlano anche del gioco, perché quanto è importante anche giocare per i bambini, no? È fondamentale, e fa parte del loro mondo. Noi, da pagliaccio, quando vedo riesco a giocare con loro, vuol dire che sono entrato nel loro mondo, nel loro piccolo meraviglioso mondo, e quindi anche il gioco è...
Ma il bello è proprio entrare nel loro
appunto.
Mondo
e poi in base all'età è ovvio che cambia, devi interagire in maniera diversa, però la scelta è sempre del bambino, di
assolutamente d'accordo, punta dei piedi e con rispetto.
Esatto.
Io ho sempre avuto, penso che una vita precedente, credo di essere stato un biker la vita precedente, perché è un mondo che mi ha sempre attratto. Io, come sapete, musicalmente vengo da quel mondo là, e quindi stavo anche cercando adesso di vedere le toppe che avete sui gilet. Vedo il simbolo Baka, che è stupendo, il pugno con le iniziali, e vedevo la toppa PG, che in America sta per programma per tutta la famiglia. Questo è un tocco di genio,
Sì, non c'è altro caso, sai?
Bellissimo.
Questa è la targa.
Quella è la targa loro, che dice siamo per le famiglie.
No, questa è la targa di Perugia.
Ah, proprio PG Perugia.
Sì. Distingue le varie province dove sono le sezioni.
Pensavo fosse
non
ecco
è,
un riferimento a
però è una bella coincidenza. Sì, sì, è un altro spunto che potete rivendere.
E parlando di motociclisti e di protezione, devi andare con un brand di Rolling Stones che si chiama proprio Gimme Shelter, dammi protezione.
Dopo abbiamo un altro brano sempre degli ragazzi. Sì. Quando torniamo, il nostro amico Sauro è poi di un evento, giusto? Che si svolge il 23 come vedi, a disparo di un giorno, giustamente, è 23.
No, ma perché il 22 è la mia. Anticipiamo
per me. Pane paiamo, va bene, pane paiamo. Andiamo qua a muovere adesso. We'll be right back.
la 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 la. Sotto la luna c'è la terra, nella mia camera vorrei una stella. Che non c'è amore né colore in questa stanza, perché da qui si sente solo rabbia. Dietro la porta c'è un giardino, c'è una gabbia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Disegno il mare capovolto come qualcosa che ti può cadere addosso. Nuoto a fatica io per non sentire il pianto. Mi son tuffato nello specchio, spesso mi perdo nel riflesso. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sotto la luna c'è la terra, nell'ascensore ho appeso una stella. E qualche volta penso sarà mia la colpa. Vi state odiando un'altra volta. Se resto in piedi oppure cado non importa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Invisibile. Invisibile. Io mi difendo come posso, con il vestito che mi son cucito addosso. Sono invisibile perfino con me stesso. Ho immaginato un altro mondo, però ho salvato il desiderio più profondo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sotto la luna c'è la terra, fa che questa lacrima non vada persa, che spesso non si vede proprio ciò che conta, per non sbagliare un'altra volta. La 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 la.
All'ultima puntata, speriamo che vi sia piaciuta la nostra trasmissione. A risentirci magari in un prossimo futuro.
Era la seconda versione nuova, diversa di quel brano di prima.
Adesso andiamo avanti.
Adesso andiamo avanti con gli altri.
Sono quindi perfezionisti.
Più precisi di noi. Siamo tornati indietro su www.telefonia.com. Allora, adesso passiamo a quella canzone particolare, non anche il titolo, però prima, e poi passiamo anche a una EFIP. Vuoi chiedere a Savo di ricordare questo evento del 23, giusto?
No, per te è il 22.
22, dai, per me è 22, però è il 23. Okay. Ah, 22. Me confonde,
ma giustamente, no, ma giustamente tu festeggi l'anniversario.
Infatti.
Cioè, no, l'anniversario, vabbè. No, dunque, il 23, sì, a Santa Maria degli Angeli. La,
23 di dicembre,
perfetto, dicembre.
No, di febbraio, gennaio, dicembre.
C'è un evento dedicato alla pallamano, dove si, dal mattino fino alla sera, dove si parla dai bambini, dai ragazzi, dagli adulti, e in più ci siamo noi che rappresentiamo la pallamano in carrozzina, comunque per disabili. Dunque è un evento abbastanza pieno per far conoscere questo sport, sia per i normodotati e sia che questa realtà che siamo noi, disabili. E non è per niente, anche l'anno scorso ho fatto parte della nazionale italiana, come ben tu sai, sei andata a Zagabria.
Assolutamente.
È stata una bella esperienza. E niente, allora questo sport qui cerchiamo di portarlo sempre più avanti. Cioè, tolto via che oltre a questo qua si faceva anche il basket in carrozzina.
Ne paremo prossimamente. Quando senza nuovo altro, potrai qualche giocatore, così paremo anche la palla mano in carrozzina, perché è uno sport che merita attenzione. Ho visto la partita dal vivo e merita attenzione.
Sì, in effetti l'allenatore è il nostro coach, sarebbe anche ben lieto di venire qua, anche poi tu conosci già.
Per il prossimo abbiamo specie, abbiamo fino a febbraio,
siamo porti aperte, siamo alla frutta.
Infatti, cioè, infatti.
Anche perché è uno sport, bisogna farlo conoscere questo sport qua, perché facendo questo sport qua per i disabili abbiamo raccolto molti ragazzi che non conoscevano questo sport, che esistesse uno sport per i disabili.
Infatti, invece c'è.
Invece c'è, abbiamo, sono anche dei ragazzini, stanno cominciando adesso, e ben meglio, perché lo sport deve essere aperto a tutti.
23 dicembre a Santa Maria degli Angeli, giusto?
23 dicembre a Santa Maria degli Angeli, dalla mattina fino alla sera, tutto...
Accogliete il numero.
È una domenica, quindi.
Sì, è una domenica.
Poi, giorno di Natale, festa, quindi,
giorno libero, quindi prenatalizio.
Fate acquisto stamattina e poi andate a Santa Maria degli Angeli, giusto?
Perfetto.
Ho detto bene? Poi ne parliamo prossime puntate con ancora più dettagli. Allora, vuoi fare questo brano invisibile, no? Un brano particolare, sentendolo anche a copia foto, abbiamo visto, no? su YouTube, no? Te persone, mi sbaglio, no? Te figure su YouTube.
Sì. Sì, sì, io ho curato anche la copertina di questo disco. A me piace sempre, diciamo, giocare anche con le immagini, e di solito le copertine le realizzo proprio personalmente. E quindi ho pensato questa immagine del padre, la madre, con il bambino, col gessetto, evocando da un lato questo disegno, questo quadretto, che però facilmente potrebbe anche essere, diciamo, spazzato via. E il video è volutamente stato realizzato unicamente col cellulare. E è una sorta di diary video, dove ho messo delle immagini anche mie personali, della mia famiglia, o altre cose che ho scattato, e ho voluto fare una sorta di come dire, di corto che potesse rendere l'idea anche a livello proprio diciamo di immagine. Il titolo Invisibile appunto parla di questo argomento, di questi ragazzi che appunto essendo in difficoltà o sono invisibili e si rendono invisibili per estraniarsi, per tutelarsi, oppure sono anche invisibili a volte agli occhi dei genitori che non li considerano, presi dalle proprie rabbie, diciamo.
Curiosità, ragazzi, per Leonardo, per Paolo Fra?
Io ero curioso, mentre stavo leggendo la tua biografia prima, tu accosti sempre, rimarchi molto il fatto della tua doppia identità, no? Di avvocato e di cantautore, fino addirittura ad arrivarti a definirti un avvocantante, questo termine mi è piaciuto moltissimo.
Esatto.
E poi prima hai detto addirittura io non faccio l'avvocato, io sono avvocato, e poi vi dirò, ci spieghi questa tua doppia natura, come mai queste due entità in te convivono addirittura da fondersi, no? In un unico termine nuovo, che è questo con cui
questo
sei
neologismo.
Quindi se porti questa chitarra nella ringhe, anche volevo sapere, insomma, se in tribunale tirai con la chitarra magari...
È successo una volta che, per diciamo una coincidenza di tempi e luoghi, al tribunale di Milano mi si è presentato col chitarrone e mi hanno fatto entrare. Ma detto questo, per quanto riguarda il discorso della professione, essere avvocato o fare l'avvocato sono due cose distinte, è una sfumatura apparentemente, diciamo, trascurabile, ma in realtà densa di significato, anche perché, come per tutte le altre professioni, insomma, che abbiano un profilo, un risvolto, diciamo, sociale, perché ovviamente l'avvocato difende i diritti, quindi insomma è un'attività del tutto alta da questo punto di vista. E è ovvio che lo devi fare con una certa, insomma, etica e con un sentire, altrimenti diventa semplicemente l'avvocato, potrebbe scadere nel, diciamo, del passacarte o in quello che ha a che fare solamente nei registri burocratici. Invece ci vuole tanta passione, tanta dedizione e farlo.
Quasi una vocazione, diciamo.
Quasi una vocazione, bravo, esatto, assolutamente sì. Per resistere anche a tutte le difficoltà che poi nel cammino si trovano, perché di sicuro l'avvocato comunque è una figura che fatica molto per arrivare poi al suo risultato, perché ha da rapportarsi con la difficoltà iniziale di chi ne ha bisogno e poi con tutte le altre difficoltà che sono a livello, diciamo, burocratico e anche amministrativo, che tutti sappiamo, sotto gli occhi di tutti.
Sì, ho amici avvocati. Passiamo a una cosa. Normalmente andavo a fare a Baca, Itai, Bikers Against Said Abuse, ho detto Shade bene?
Esatto.
Siamo quattro in inglese, ma ho detto benissimo, sono stato bravissimo. Va bene. E, allora, una cosa vorrei pensare, Naya, su integrare sul discorso, sugli aspetti di prima che abbiamo no? Di cui abbiamo parlato, e poi gli eventi futuri a livello, diciamo, nazionale, giusto più che qua a Perugia, giusto?
Allora, mi piaceva un attimo puntualizzare una cosa sui Baca. Il Baca dai nostri ragazzi non viene riconosciuta la persona, ma viene riconosciuta quello che è la nostra patch. E poi spiegheremo un attimo che cosa stanno a significare i colori che vi sono impressi e la scritta. Quello che volevo puntualizzare è che i minori, e vi racconto un aneddoto proprio per farvi capire il concetto dei Baca qual è, che non è la persona ma è quello che rappresentiamo. Diverso tempo fa una delle nostre sedi porta a fare una piccola gita i suoi ragazzi di struttura. Per puro caso noi solitamente cerchiamo di averli sempre tutti sotto controllo, in primis se ci sono gli operatori e poi noi andiamo in supporto a loro. Per puro caso rimane indietro un bambino un pochino piccolo di circa 6 anni, si trova, noi sempre a vista, d'accordo, però lui si trova un attimo smarrito. Nel contempo stanno arrivando 2 o 3 persone e lui si spaventa, ma la cosa che è stata piacevole, è stata emozionante è che non appena lui si è guardato intorno ha visto la patch Baca e lui si è messo dietro alla persona, dice, perché questo sicuramente è colui che mi proteggerà. È questo il messaggio che volevo far passare, non so se sono stata molto chiara.
Penso un messaggio, no? da episodio, un messaggio
siete riconosciuti,
bello, importante, forte, positivo,
certo. Sì, cioè i bambini si seguono Baca indipendentemente se c'è Flipper, c'è Naira, Ombra, Brian o qualsiasi
basta
altro,
basta che c'è Baca.
Basta che ci sia la scritta Baca.
E questo immagino comporti per voi anche una certa responsabilità, nel senso che ormai rappresentate quindi un marchio, chiamiamolo così, sì, un simbolo che è associato a comportamenti positivi, quindi anche da parte vostra immagino sia, per così dire, non dico doveroso, però istintivo cercare di fare le cose al meglio, no?
Assolutamente. Per esempio, altra cosa a cui noi teniamo particolarmente, come tutti i motociclisti del mondo e soprattutto noi, è questo, il nostro gilet.
Cioè, il gilet. Non abbiamo la telecamera per farlo, sì,
il gilet per
caricheremo
noi,
le foto.
No, vabbè, il gilet per noi è una cosa sacra, anche perché dovesse capitare in mani sbagliate con queste scritte, immaginate da soli quello che potrebbe succedere. Mi volevo riallacciare un attimo prima al discorso belle queste patch.
Sì, esatto.
Per spiegarvi la nostra, diciamo, patch è composta da 3 colori e 3 simboli. I colori sono nero, bianco e rosso. Il nero è il buio in cui i bambini vivono, i bambini feriti. Il bianco è l'innocenza dei bambini. Il rosso è il sangue versato dai bambini feriti. Poi ci sono i 3 simboli che è un teschio, un pugno e delle catene. Il teschio è la morte dell'abuso sui bambini. Il pugno è l'unione di Baca, cioè siamo noi, e le catene sono, no, cioè no, scusate, il pugno è l'impegno a fermare l'abuso, le catene sono l'unione di Baca che tengono unita tutta la famiglia.
Gli anelli
che si tengono
la catena. Certo.
E questo, ecco, è il nostro...
Anche i colori hanno un significato, no?
Esatto. Assolutamente.
Tu hai parlato del giubbotto come in qualche modo identità, sì, del biker, no? Perché lì, oltre ad essere riportato il nome con cui vi identificate, che chiaramente non è il vostro nome di battesimo, no, però tu ti sei presentato come
Flip. Proprio perché i bambini non devono sapere chi sei.
Esatto.
Cioè, io sono Flipper, ma sono Baca, punto.
È un po' come... Questo volevo proprio arrivare a questo. Cioè, voi indossando questo giubbotto, gilet... come se foste degli eroi per loro, è come un'identità di un supereroe, di un Superman, di un che arriva col suo simbolo, col suo...
È la nostra tutina.
È supereroe. E vi è mai capitato che un bambino vi chieda anche lui di averne uno e di poterlo indossare, di potersi identificare come voi con questo simbolo?
Infatti, quando noi parliamo di famiglia, Baka è una famiglia, e abbiamo anticipato prima, detto prima, che accogliamo i nostri ragazzi in famiglia. Baka in Italia segue sia le strutture e sia i casi privati. Nelle strutture possiamo dire, come aveva anticipato Flipper, che tutto sommato è un ambiente già protetto. Okay. E che comunque anche lì noi diamo il nostro contributo. Mentre invece ci sono i casi privati. I casi privati significa che arrivano delle segnalazioni e noi valutiamo, in base alle nostre regole, se e come possiamo intervenire. Nel momento in cui si dice li facciamo entrare nella nostra famiglia, significa che quei bambini realmente, o quei minori entrano a far parte di Baka, e entrando a far parte di Baka hanno il loro gilet e sono parte integrante di noi.
Scelgono il loro road name, hanno non questa ma un'altra patch, sia sul davanti del gilet sia sul dietro, e sono ufficialmente della famiglia Baka. Bello, hanno parte di noi.
Questi tatti distintivi, no?
Anche però non hanno delle moto, non ancora, quantomeno.
No. Anche giocattolo.
Anche abbigliamento, no? Ha un suo significato.
Sì,
no?
Certo. Ovviamente contribuisce a rafforzare
ogni aspetto, è importante, anche più piccolo.
Mi è capitato proprio adesso. Vai. Proprio guarda tu, a volte i fatti della vita, abbiamo dei motociclisti che si occupano di proteggere bambini contro abuso. Mi è capitato, postato su Facebook dal nostro caro amico Mago Dudi, un video di un biker che proprio si ferma a semaforo, fermando tutta la gang alle spalle per aiutare una bambina a attraversare le strisce pedonali. Quindi un gesto, un'immagine che penso descriva appieno quello che voi fate, proprio i casi della vita.
Aiutare chi ha in difficoltà, soprattutto, no? È quello significato importante. Poi abbiamo anche le iniziative in giro per l'Italia, perché ricordiamo che voi siete presenti da nord fino al sud, compreso, se non sbaglio, quindi esatto, in tutta Italia.
Sì.
Adesso andiamo con un po' di musica, così sì, ci ricarichiamo e ci scaldiamo. Adesso è davvero passato, dai. Siamo tanti, quindi ci siamo scaldati bene.
Sì, ora anche gli argomenti ci hanno scaldato. Infatti, una passione.
Andiamo sempre diretto verso su www.arimonia.com. Leonardo, tu sempre con la chitarra pronta, perché quando ti dico vai, poi
per la ringa cantata, non scherzo.
Pezzo.
Quella canzone, e facciamo un altro pezzo dei ragazzi, sì,
di Paolo. Va bene? Paolo, ok, siamo tra poco.
A dopo, vai.
Won't stop calling you, baby,
baby,
baby.
Eccoci
siamo
qua.
Siamo tornati, abbiamo lasciato fino alla fine.
Sì, però
siamo
però senti anche un pezzo.
Sì, subito.
Dai, facciamo sentire adesso, poi entriamo. Senti anche
sì.
I nostri piccoli giovani spicariofonici. Okay. Un altro pezzo, vai.
Spazio alla cultura. Una serie di sfortunati eventi è una serie di libri scritti da Lemony Snicket, pseudonimo di Daniel Hansler ed illustrato da Brett Eloquist. Hanno venduto 55 milioni di copie e dai primi tre libri è stato tratto il film Lemony Snicket e una serie moderna di Netflix. I libri raccontano dei tre orfani Baudelaire che scappano dal conte Olaf che vuole i loro soldi. E ora la canzone Perfect di Ed Sheeran.
Ok.
Senti questa canzone che la mettiamo perché ce l'ha chiesta il nostro giovane speaker. Sono ovviamente più informati e precisi di noi, nonostante ci avessi l'età.
Studiano, sono a scuola, studiano.
Si vede che sono studenti.
Allora il metronomo che scandiva
la lettura.
Però.
Quindi poi mettiamo il brano che hanno detto io, così.
Anche perché mi fa piacere perché io sono un amante della serie su Netflix e sto attendendo con ansia.
Quindi metti il brano che ha detto ieri. Cioè, poi probabilmente avremo il prossimo anno dei nuovi artisti, nuovi questi altri giovani speaker in aria diretta a parlare della loro esperienza. Leonardo, facciamo suonare.
A questo punto si esibisce dal vivo. Qui
io prima di farlo suonare perché non mi fido. Che cosa sono quelle due manopole sospette sulla lui? Non potete vederlo, ma nella chitarra innestati due cose.
Non
che
patto,
sono...
non è che vuono, no.
Due cilindri cromati che non sono quelli della motocicletta, ovviamente.
Esatto.
Ma
eventualmente vanno da parte di Savo e di qua, quindi noi siamo da parte tua, semmai quei due cilindri.
Vabbè, sono di là.
No, sono...
non c'è trucco, non c'è playback,
non è che sono pericoloso,
sono
questa, è semplicemente un volume e un tono, okay. Perché questa chitarra è stata amplificata per poter suonare dal vivo con una DI, insomma, qua è stata, diciamo, adattata alle esibizioni dal vivo. Sono molto legato a questa chitarra e che ha un suono molto caldo e quindi la porto sempre con me.
Okay. Anche nella riga, appunto, no, scherzi.
Allora, tornando al discorso della riga, tu mi provochi, io chiaramente rispondo.
Da buon avvocato,
Lo sai che un'altra delle curiosità e dei parallelismi che esistono tra l'avvocatura e la musica, tant'è che io sto lavorando alla preparazione di un piccolo saggio su questo argomento. E le primissime dispute dell'antichità, i nomoi cosiddetti di Platone, venivano cantati.
Sì,
erano dispute canore.
Sì, sì, no.
E quindi
come sfondi la porta aperta, sono precista,
quindi l'avvocato con l'estensione, ecco, con l'estensione più alta,
ci cantava meglio, più alto.
Per sì, cui sì. È interessante questa cosa. O anche di alcune tribù dell'America Latina nell'antichità venivano appunto fatte delle dispute canore e il vincitore era quello che se la sarebbe poi cavata meglio.
Sì, sì, il nomos è un genere poetico, nasce come genere poetico, poi passa a indicare una consuetudine e quindi una legge.
Oggi
sì,
le dispute canore le fanno X Factor, che non è proprio la stessa cosa.
No, è un po' diverso. A me gli avvocati hanno ci stanno.
Cosa ci fai sentire?
Allora, vi anticipo un brano che non è ancora uscito, che è di prossima uscita, insomma, si intitola Dilettante. E il tema è quello del self-made man, insomma, dell'uomo che nel percorso della sua vita si fa da solo, nel senso che si deve un po' inventare e costruire la propria strada.
Quindi, un'anteprima radiofonica, Dilettante, giusto?
Vai. Dilettante.
Dilettante, scusate.
Dilettante, l'ho imparato da me. Dilettante, l'ho imparato da me, che nella vita è auspicabile riuscire, ma non a tutti i costi, rischiando di sparire, e che il lavoro è utile per vivere, non per classificare o per arredare gabbie. Dilettante, l'ho imparato da me. Dilettante, l'ho imparato da me. Che se non stai bene, puoi cambiare via. vita, ma non serve a niente se non l'hai capita. E che non sempre si può essere felici, e che non si è nessuno, nessuno senza amici. Oh, che non bisogna piacere proprio a tutti, e che ci sono limiti e non soltanto trucchi. Dilettante, l'ho imparato da me, l'ho imparato da me. Tra la gente, se non sei proprio tu a volerlo veramente, e che nella vita c'è una via d'uscita, e che la strada giusta sta dopo la salita, che non ho bisogno di toccare il fondo, e che non sono in guerra con il mondo, e che non serve altro che essere me stesso, e che un abbraccio a volte può dare più del sesso. Dilettante, l'ho imparato da me, l'ho imparato da me. E lacrime, sangue e polvere sull'altare, e mio padre che spiega come si deve fare. Mi dice pensi troppo, perché non ti lasci andare, perché non ti lasci andare. E l'ho imparato da me. Se non stai bene, puoi cambiare vita, ma non serve a niente se non l'hai capita. E che non sempre si può essere felici, e che non si è nessuno, nessuno senza amici. Che non bisogna piacere proprio a tutti, e che ci sono limiti e non soltanto trucchi, non soltanto trucchi. L'ho imparato da me.
Grande.
Grazie.
Alcune frasi che hanno dei messaggi sulla vita molto in generale, molto, società. Molto.
L'ho un po' vissuto ieri con alcune fasi, alcune frasi in cui parla, ad esempio la frase un abbraccio da più del sesso. Proprio ieri che abbiamo fatto un picnic con amici mi sono sentito rinato, risorto un po' come una fenice.
E poi mi però una cosa importante che, mi sono dato di ricordare, perché prima avevamo degli eventi futuri, no? Dell'associazione a livello nazionale. E c'è una cosa importante che dobbiamo sottolineare, che succede, accade oggi a Genova, ditemi se sbaglio,
oggi a Genova vengono accolti in famiglia, come spiegavamo prima, tre nuovi compagni di avventura.
È importante, lo sottolineare, no?
Quindi, forse compagni di avventura è sciocco dirlo.
Te noi baca, possiamo dire, no? E invece sempre nazionale, oltre a Genova, da qua a gennaio, febbraio, altri eventi che volete sottolineare?
Solitamente noi non organizziamo eventi.
Ok.
I nostri eventi sono principalmente di questa tipologia, e viene chiamato Level One.
Perfetto.
Dove ci impegna tantissimo, perché? Perché accogliamo dei nuovi minori in famiglia, ma poi... dobbiamo anche seguirli, okay. Per cui il nostro tempo è interamente dedicato a loro. Altre volte sì, partecipiamo a qualche altra manifestazione con altre associazioni, ma è una partecipazione, non è che creiamo proprio degli eventi veri e propri.
Non abbiamo.
Quanto è difficile accogliere minori in difficoltà?
La difficoltà credo che sia iniziale. È iniziale innanzitutto perché non sai mai se tu sei accolto da lui. Secondo poi è se decide di raccontarti il suo vissuto, lì è piuttosto pesante. Però per fortuna a chi capita questo? Chi entra a conoscenza di particolari ha poi il sostegno intanto di uno psicologo compreso in baca,
okay.
Ma fondamentale è il supporto del tuo gruppo, tutti gli elementi del gruppo,
una squadra
di quella sede ti supportano tantissimo.
la catena.
Perché comunque sono dei trascorsi e dei racconti che a volte, no, a volte, spesso sono molto, ma molto pesanti.
Molto lui, sì.
E lì torniamo al senso di famiglia unita.
Che dicevamo prima.
Volevo andare un attimo da Leonardo. Ecco, partendo un attimo dall'origine. Leonardo, come nasci? Come cantautore, come chitarrista?
Nasce con la prima chitarra che era più piccola di questa, perché avevo 3 anni, pensa un po'.
E già suonavi la chitarra.
E già strimpellavo la chitarra, la mia prima canzone si chiamava Amore mio e faceva amore mio, mio grande amore, amore mio. Tra l'altro Giovanotti ne ha fatta una recentemente proprio in questo modo.
Ah, quindi si parla di plagio, insomma. Se sei avvocato ti puoi rivalere, esatto, no?
Visto che parliamo di minori, famiglie che avete dei minori talentuosi, registrate alla SIA i loro brani anche all'età di 3 anni, perché dopo magari Giovanotti di turno e ruba l'idea.
Esatto. E Giovanotti non ridà.
Poi lui è diventato avvocato dopo, potresti ora anche far rivalsa sul diritto d'autore.
Esatto. Allora no, il fatto è, quindi ho iniziato molto presto a avere questa attitudine. Dopodiché, insomma, il classico percorso nell'età adolescenziale, diciamo, mi sono avvicinato allo strumento, alla chitarra, ho cominciato a comporre e ho avuto la fortuna, giovanissimo, di frequentare la Hit Dischi di Vincenzo Micocci e dei figli, Francesco e Stefano, che è l'etichetta che diede luogo alla fucina proprio del cantautorato romano. I più grandi artisti, De Gregori, Venditti, Paola Turcia, sono nati tutti da lì. È stata un'esperienza veramente incredibile. Mentre la vivevo, l'ho anche un po' sofferta, perché l'avvocato Micocci, Vincenzo, era molto, insomma, esigente, soprattutto nella stesura dei testi. Mi ricordo ancora che lui pretendeva che il testo fosse parlato, recitato, cantato, quindi per me è stata una cosa sconvolgente, io ero proprio totalmente autodidatta. Ma poi ho capito l'importanza e il valore di questa esperienza, che mi è tornata indietro e me la sono ritrovata invece in età più matura. E dopodiché ho fatto chiaramente molti live, molte attività. Feci una finale nel 91 a Castrocaro insieme a NEC 883 e altri, insomma, fu una bella.
Gli 883 che ricordo, gli 883.
Esatto, eravamo nel 1991. Dopo ho continuato chiaramente a studiare, quindi mi sono laureato, eccetera. E poi ho pubblicato un singolo nel 2016, tornando alle attività più recenti, Tutto Vale, che ha avuto un discreto successo, è stato trasmesso in tutta Italia e è stato pubblicato da Top Records di Milano, di Guido Palma, altra etichetta indipendente ma storica molto importante. E dopodiché abbiamo Invisibile, uscita l'8 dicembre, e in programma altri brani. Io comunque sono un cultore dei singoli. Facendo parte, diciamo, di questo contesto di musica emergente, recentemente in Sicilia ho vinto anche il premio come migliore interpretazione di questo Music Indie Contest 2018, è stata una bellissima iniziativa. E dicevo, io però sono contrario al fatto di una iperproduzione, cioè uscire 3, 4, 5, 6 dischi, album, eccetera, perché viviamo un tempo, devo dire, anche molto, diciamo, mordi e fuggi, molto smart,
molto, molto veloce,
e sì. Allora preferisco farmi conoscere tramite singoli, affinché però il messaggio sia veicolato adeguatamente, proprio lo porto il singolo e gli allungo la vita il più possibile, e per poi, diciamo, un futuro vedremo di fare questo disco, ma non è proprio obbligatorio fare i dischi, secondo me.
Domanda tecnica, scusate ragazzi, ecco, vedendo anche Capotasto, no?
Sì.
Sulla corda del sol, qual è il tuo stile? Molto classico, molto De Andreiano, oppure preferisci delle accordature particolari di, non lo so, quel che ti viene in mente?
No, lo stile è classico, io comunque canto in una tonalità piuttosto alta, per cui tendo a sfruttare le sonorità più alte della tastiera tramite il capotasto, che ha un suono, rende il suono un po' più brillante,
sì.
Insomma, è anche più attuale. Io l'ho sempre fatto, ti dico la verità, da quando ero ragazzino. Attualmente vedo che tutti usano il capotasto,
sono
proprio
molti.
Un veterano del capotasto. Sì.
Io invece volevo chiederti, leggendo un po', spulciando la tua biografia, tra l'altro ho avuto modo di vedere il tuo sito e lo consiglio a tutti gli ascoltatori, leonardomalaguti.it, troverete tutto su di lui, la storia, video musicali, potete ascoltare i brani, news, eventi e quant'altro. Ho visto appunto nella parte terminale della tua biografia che adesso stai collaborando con Diego Ruvidotti, che io conosco, è un grandissimo musicista, trombettista, musicista di jazz.
Sì.
E quindi mi chiedevo, il tuo rapporto con generi di musica che non sono diciamo strettamente aderenti a quello che tu proponi. Com'è? Cioè, come la concepisci la, il rapporto tra vari stili?
Allora, io credo che sia fondamentale il fatto di ascoltare più generi di musica e se possibile anche cimentarsi e anche diciamo praticarli. E quindi il jazz chiaramente è un mondo fantastico, nel senso che è fatto da, da virtuosi degli, degli strumenti che nelle loro performance seguono un ben preciso una cadenza precisa, c'è un grandissimo fair play e quindi è proprio è una parodia del mondo come dovrebbe essere, secondo me, ideale, no? Per tornare a Platone. E se, se voi avete, avrete sicuramente avuto modo, insomma, di assistere a delle jam, no? In ambito jazzistico, vedete come ci sia questo vero e proprio dialogo tra gli strumenti. Ed è una cosa che mi affascina tantissimo.
Quello che chiamano interplay.
Esatto, interplay e poi il feeling, no? Che deve esserci nell'esecuzione. Io ho avuto questa straordinaria fortuna di conoscere Diego Rubidotti, che è un trombettista jazz molto bravo, e abbiamo iniziato a fare, a collaborare e a fare dei live insieme. Anzi, vi consiglio, seguendo la pagina Leonardo Malaguti cantautore, e consiglio veramente, ma in maniera spassionata, di venire a vederci, ascoltarci, perché si crea veramente una magia. Diego, io dico sempre che io tiro fuori la musica, facciamo sia brani chitarra, tromba, piano e flicorno, e io suono anche il piano, e io tiro fuori questa musica e lui me la rimette dentro, e in più di un'occasione mi sono commosso proprio con le lacrime, e lo, lo dico, non, non me ne vergogno, insomma.
E quindi ascoltatevi.
Quindi sì, per cui è molto interessante e per me è una grandissima crescita artistica questa, poter collaborare con un jazzista, con un uomo, un maestro come lui, con la sua sensibilità e con un genere anche che è diverso dal mio.
Andiamo con musica? E poi ritorniamo con i Baca, perché fa un pochino devono andare via, giusto? Deve essere 4:30. Esatto. Quindi musica e poi tiriamo per le ultime domande e anche i contatti importanti da, da assaggiare.
Sì, questo è il brano scelto dai ragazzi di Paolo, che ha detto perfect, e Shira. Vai. Tra poco. Vai.
For me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. My girl, I'll be your man. I see my future.
Eccoci qua, dopo aver sentito
Shira con Perfect, certo, okay. Ragazzi,
che sua musica non impara manco sua musica, però un 8 direi in pieno, penso che insomma, però 8 lo si mettono a pieno, come voto questi giovani speak in erba,
sì,
che
sì,
crescono,
8 e mezzo,
dai, 8 e mezzo,
9, dai, 9 con le ode, dai,
9 ancora no, però insomma, 8 e mezzo sì,
magari tra un paio di anni già li troviamo qua, no?
Che fanno il posto 9, noi andiamo in pensione.
La pensione è ancora presto, aspetta un attimo.
La pensione radiofonica ancora non l'hanno inventata, la pensione radio ancora, per fortuna. Allora, torniamo con Ibaka,
sì,
perché è una domanda importante che forse non con noi abbiamo fatto, perché abbiamo parlato della vostra attività verso, no? Del supporto, anzi scusa, verso minori in difficoltà. Però per voi che cosa significa essere Ibaka?
Allora, per quello che riguarda me, Naira, è stato mi è stato proposto da un collega, mi ha parlato di questi Ibaka, me lo sono andato a cercare e da lì ho cominciato a riflettere un pochino su questo argomento che esiste da tanto, ma fondamentalmente poi noi adulti cerchiamo di o non pensarci o lo eliminiamo un pochino, perché è un aspetto piuttosto duro. Però evidentemente in quel momento ero piuttosto predisposta a interessarmi a un problema serio, serio, serio. Per cui me lo sono andata a cercare e ho iniziato a guardare tutto quanto dicevano, scrivevano sul sito internet che è www.italy.bacaworld.org.
Ok.
O semplicemente, per chi ha voglia di andarselo a visitare, digitare Ibaka Italy.
Ok, compare.
E compare sì, tutto ciò che noi facciamo e dove siamo. Ritornando a me, ho iniziato a seguire questo gruppo e devo dire che è stato difficoltoso, perché inizialmente parlare e sentire di abuso sui bambini mi ha sempre infastidito. Poi perché ti avvicini? Perché c'è qualcosa, c'è un'assonanza, c'è un vissuto, un sentito dire. Per cui io in questa fase ho voluto approfondire, proprio perché anche sentendo di vissuti di altre persone ho detto, dico, perché non dare un piccolo aiuto, perché non dare un piccolo contributo? In fondo utilizzo il mio tempo che ho a disposizione per una causa importante, anche perché chi non ha nipoti, chi non ha minori intorno a sé, e per questo ho iniziato questo percorso, che per me è stato duro, lungo, da accettare, ma quantomeno da sentire dei vissuti riportati sono pesanti, per cui metterseli addosso è veramente tosta. Ma nonostante questo ce l'ho fatta, ho deciso di fare questo percorso e a oggi sono estremamente felice. Perché? Perché non immaginate cosa vuol dire vedere degli occhi di un bambino o il sorriso di un bambino che ti guardano con approvazione e ti trasmettono... Io non ve la so spiegare, è brutto, non riesco a spiegare, però vedere un bambino che prova ad avere serenità accanto a te è una cosa meravigliosa.
Non l'hai spiegato molto bene.
Penso che dai tuoi occhi non hai
te campo. Traspare tutto, traspare tutto.
No, volevo fare una domanda alla diversità, cioè dal mondo clown al mondo che Ibaka. Io quando ho iniziato a fare clown, il mio problema è il burnout, cioè vivere la vita di quel bambino lì in quel momento. Sono due cose quasi differenti, no? Però non quasi uguali. Sto parlando sempre di bambini, non nell'ambito ospedaliero e poi nell'ambito delle strutture dove ho avuto violenza. E il cruccio era, effettivamente, io prima di iniziare a fare questo corso qua, cioè prima di iniziare a fare servizio, il mio problema era assorbirmi il problema di quel bambino lì in quel momento, che mi veniva difficile. Io parlo da genitore anche, no? e mi immedesimavo nel genitore, cioè che aveva il figlio all'ospedale. Invece quello che mi ha aiutato poi è quando sono andato al Meyer a fare un corso di formazione al Meyer, in questo centro oncologico pediatrico, dove l'istruttore disse una cosa bene, che mi ha aiutato e ancora adesso mi aiuta. Ha detto: vivi la parte sana del bambino. Ecco lì che sono rinato. Cioè, ho evitato burnout, perché io fare quello che fate voi, io rischierei, io rischio. Invece io quando vado all'ospedale, diversamente di voi che ascoltate il problema del bambino, io bambino problema non ce l'ha. Ecco, c'è la differenza, non so se sono stato chiaro.
Sì.
Cioè, io in effetti lavoro sulla parte sana del bambino, perché per me quel bambino lì, in quel momento lì, siamo in parco giochi. Dunque un bambino come un altro, non c'è nessun problema. Cioè, e invece se devo ascoltare quello che mi dice, i suoi problemi, la sua malattia, quello che potrebbe avere, quello che potrebbe succedere. Cioè, io, la domanda mia, come fate? Ecco.
Posso risponderti se vuoi?
Sì, sì.
Allora, fondamentalmente il BACA non può intervenire sul passato.
Sì, sì, non può intervenire,
ma può aiutare nella sua, nelle sue piccole cose ad avere un futuro diverso, ok? E l'altra domanda che mi sono poi posta anche io, ho detto, dico, sì, tu Naira adesso hai timore, ti senti intimorita, ti senti arrabbiata dai loro racconti, però fondamentalmente il tuo soffrire è nulla rispetto a quello che hanno sofferto loro.
Quello senz'altro, ecco, devo finire il discorso che, cioè, non è che volevo finire. Io lavorando purtroppo anche all'ospedale, cioè, dunque questi bambini, le famiglie di questi bambini qua, me li trovo lì, me li trovo. Cioè, un conto, dunque io cerco di evitarli, no? Perché giustamente ognuno tende a raccontare il problema che ha il figlio in quel momento. E a me assorbire tutte queste cose qui mi viene difficile. Per cui dico, io vi ammiro, io non ce la farei ascoltare il problema, cioè forse mi nascondo io, non lo so, perché so che esiste questo problema qua, la violenza sui bambini, i problemi che vivono, però se ascoltare uno, ascoltare due, ascoltare, io non ce la farei, io veramente non ce la faccio.
Ma in questo, ripeto, interviene la forza del gruppo, perché noi siamo unitissimi,
la squadra,
ma anche noi siamo la squadra, no?
Anche perché fondamentalmente forse,
diciamo, o facciamo due cose diverse
del gruppo di Perugia, cioè quello che è successo realmente ai bambini, se lo sa, lo sa una persona, cioè noi, a meno che il bambino non ti racconta lui, non sappiamo.
Appunto, io non vorrei,
cioè,
sapere,
per noi è un bambino normale, diciamo, il passato lo sa eventualmente una persona sola, il nostro responsabile.
Appunto,
noi non sappiamo niente, poi se il bambino te lo racconta,
io quello lì, la mia paura è quella lì, che un bambino mi comincia a raccontare e poi mi immedesimo, parliamo da genitore, sì, sarà anche genitore, sarò molto più sensibile, poi parlo da persona adulta, parlo, cioè, che anch'io sono stato bambino, dico, mannaggia,
non è facile, penso, cioè,
beh, poi lì penso entri in gioco anche delle attitudini personali, no? Banalizzo dicendo che è come, io non riuscirei mai a fare il medico chirurgo alla sola vista del sangue, probabilmente morirei io, però magari ci sono anche delle persone che riescono,
appunto, ma ben vengano,
a farsi carico di queste, sì, di queste vicende, di queste storie, non
a parte quello, come ha già detto Naira, noi quando usciamo, ogni volta che usciamo da una struttura o da un contatto con un bambino, stiamo mezz'ora,
il tempo che serve,
a parlare fra noi,
che si chiama condivisione.
Condivisione, esatto, bravo.
Che è fondamentale
e li scarichi tutto quello che hai, certo, preso,
tiri fuori e non tieni dentro,
senz'altro. Cercate di non portarsi a casa quasi nulla, cioè non nulla.
È come la risalita di un sub, no? Cioè la pressione la scarichi man mano, la puoi
probabilmente ancora.
Penso anche, insomma, che giocare con la parte sana del bambino, come dicevi tu, no? Ignorandone quella che invece è sofferente, non sia neanche facile. Quindi anche sono persone che al posto tu avrebbero le stesse difficoltà che avresti tu ad ascoltare, appunto, le storie che eventualmente vengono fuori come capita ai gruppi Baca, dal confronto con i ragazzi. Quindi molto spesso le attitudini fortunatamente sono molto varie, perché si sanno adattare al giusto scopo. E tu probabilmente sei la persona giusta al posto giusto.
Sì, quando... ma senz'altro, ma io dico, guarda, benvengono quelle persone lì che riescono a raccogliere quello che è, esatto. Lo sfogo del bambino, ma è giusto, cioè, in modo che poi il bambino si scarica, cioè, sa che dirlo, e l'altra persona lo può aiutare in un certo modo ascoltandolo.
Però
vabbè, che io non riuscirei,
Per noi abbiamo detto che vuol dire essere Baca, no? Per Fip che vuol dire essere Baca?
Avere un grande impegno. Io li ho conosciuti per caso 4 anni fa, okay, a una cena di beneficenza a cui non dovevo essere.
Invece ci devi essere, evidentemente.
Niente, in fondo alla sala c'erano questi 12-13 gentaccia tutta tatuata, strappata, brutti.
Vabbè, brutti, tatuata, strappata, gentaccia, basta. No?
E si vedevano i tavoli intorno a loro che si spostavano.
La deriva dei tavoli.
Sì. Poi a metà cena si sono presentate le associazioni e alla loro presentazione io, tornato a casa, mi sono collegato al sito. Ho aspettato 15-20 giorni e li ho contattati e eccomi.
Chi è che ti ha colpito? Prima cosa che ti ha colpito?
Prima di tutto unire il mondo biker a una cosa utile, che ho sempre detto sarebbe meglio non esserci, perché se ci siamo vuol dire che purtroppo c'è bisogno, come dicevate prima, quanto c'è bisogno, c'è troppo bisogno. E ecco, fare del bene. Io sono padre di 2 ragazze, nonno di 2 bambini, e per me i bambini sono sacri. Cioè, i bambini sono bambini. Cioè, se posso fare un minimo, come diciamo, tutti non li salveremo, ma già se riusciamo a salvarne uno, abbiamo raggiunto il nostro scopo.
Come avete detto, i bambini non devono vivere nella paura, e quella fase dice tutto. Volete andare via, giusto? Sono le 4:30.
Sì.
Lasciate i contatti.
Ok.
Che noi... sono? Contatti nazionali.
Allora, i contatti nazionali, come dicevo prima, guarda, semplicemente basta digitare Baca Italy e compare tutta la nostra sezione, tutto il nostro sito. Lì potete andare a guardare quello che...
Tutto quanto.
Che cosa facciamo? Probabilmente e sicuramente è più chiaro di quello che ho detto io.
Siete stati bravissimi. No.
Poi magari lo ricorderò anch'io a fine trasmissione, ce l'ho qui aperto.
Ragazzi,
sotto
come
mano.
Che aggettivo, se andando avevo esperienza, no? E l'associazione, che aggettivo gli daresti? Baca, che vi ha dato? Che vi ha trasmesso? Bella domanda, eh?
Davvero spiazzante.
Ti aspettavi? No,
mai
faccio una
mai avrei immaginato. Di solito
lo chiedi a loro.
Di capitare in radio e di.
Io devo forse trovare. Io rispondo poi con una fase. Quando i bambini fanno canzoni di Povia, che c'è la foto di un bambino che corre, i bambini fanno per giocare, no? Per esprimere o emozioni o sensazioni. E in quel video c'è i bambini che corrono. Per me queste devono fare uno giocare, uno correre, devono essere Peter Pan, che se in mezzo ai sorrisi e non, come dicevate voi, vive nella paura. E grazie, perché anche per quello che faccio, no? Che facciamo io e Savo con Naso Rosso, ci avete forse fatto capire ancora di più quanto è importante indossare quella cosa e andare nel mondo dei bambini.
È bello sapere che sono un'altra realtà che aiuta nel mondo dei bambini.
Quindi complimenti.
Io lo trovo rassicurante. Sì, perché appunto, come parlavamo prima, no? È troppo facile affidare alla stereotipia magari un carattere poi e quello che una persona può effettivamente fare nella vita. E quindi spesso appunto a questi soggetti, no? Sì, comunque viene associata una capacità di essere forti, di essere anche volendo aggressivi. E quindi è rassicurante che un soggetto di questo tipo sia dalla parte del giusto, di una causa giusta, di chi ha bisogno di questa forza, di questa protezione per essere protetto. Quindi trovo sicurezza in questo, che delle persone di questo tipo siano da questa parte della barricata e non dall'altra.
Infatti. Pier?
Beh, avevo già.
Hai già detto.
Avevo detto spiazzante, però forse non ti era piaciuto.
Ma la posso, spiazzante, non pensavo fosse. No, vabbè, scusa, pensavo fosse. Spiazzante, non mi aspettavi domanda mia.
No,
spiazzante,
no,
va bene,
no,
ok. Okay. Causa la notte, ho fatto. Sono
ha dormito
stanco.
Un'ora.
Ha dormito un'ora, quindi.
Allora.
Salvo tu.
Guarda, sono tante.
No, spiazzante, che già ho già tu.
Sono tanti aggettivi da dirgli.
Prendine uno.
Prendo uno. È interessante.
Ma io direi che è portante, nel senso, a me viene in mente questo gigante buono e il cuore e il motore, e quindi il fatto che
anche
possano,
il motore, è vero,
che possano aiutare in questa maniera.
Studia qualcosa con questi tre elementi.
Passaci.
Perché no?
Silvo, e poi andiamo.
Io come ricollego molto a Francesco, che appunto è giusto combattere gli stereotipi di questa figura rozza motociclista. Abbiamo presente Easy Rider in testa, vedi, sono anche delle persone col cuore sotto questa armatura.
Infatti,
diciamo,
io stavo per chiederti un Born to be Wild degli
Steppenwolf.
Adesso andiamo con la musica.
Guarda,
ringraziamo ancora sia Nari che Fippe.
Vi ringraziamo noi per l'invito.
Grazie.
Vi aspettiamo prossimo anno.
Prossimo anno. Speriamo più
preparati. Tanto ormai prima volta andata, quindi ormai siete preparati, pronti?
Mi rotto il ghiaccio.
E in bocca al lupo. E complimenti.
Grazie.
Andiamo
grazie
con la musica e poi torniamo con l'ultima mezz'ora, sì, anche l'audio dei nostri ragazzi. Di
assolutamente. Di già si sente il loro moto che vanno via.
E poi mettiamo anche l'audio di ragazzi. Vai con
Easy Rider, Steppenwolf.
Vai.
Be wild.
A dopo.
Papa mi sacrificherei, se fossi un re molto potere avrei, se fossi un presidente le leggi deciderei, se fossi un uomo ricco ai poveri donerei, se fossi la vita a tutti la ridonerei, se fossi la morte in un monte mi risiederei, se fossi un angelo le notti oscure sconfiggerei, se fossi un adulto il mio paese migliorerei, se fossi Yoa come io sono e fui, il mondo in onda manderei.
E ora la canzone Se fossi fuoco di Fabrizio De André.
fanciullieri.
Ci siamo.
Eccoci qua. Va. Francesco è andato un attimo al bagno e mai torna. Non abbiamo
sì, no, non l'abbiamo qui. Cacciato.
Ringraziamo ancora Ibaka perché è stato veramente argomento bello, ma questo è veramente impegnativo, eh? Anche perché qua abbiamo bussi minuti che purtroppo non ogni giorno sentiamo.
Sì, indubbiamente.
Sei in diretta?
Sei in diretta. Il bello della diretta è Francesco che torna con un caffè.
Sì, sì. Di solito le pause sono più lunghe, posso dire. Abbiamo pregato. Sì.
Esatto.
E abbiamo... quindi insomma, bello, spero di avere, perché come dici tu, abbiamo scoperto che oltre a le solite associazioni sono tante altre di associazioni che molte persone non si conoscono, invece no, curano i problemi dei minori e anche chiaramente gente grande, adulta, parliamo non solo di minori, in caso di minori, sì, ma anche gente può essere.
Come diceva prima Francesco, è rassicurante, ma è anche molto interessante scoprire che problemi di questo genere possono essere affrontati da una certa varietà di punti di
infatti,
vista.
Infatti, infatti. Infatti.
Nessuno avrebbe immaginato appunto motociclisti.
E questo è bello perché conferma che certi valori poi accomunano tutti, no? Esatto. Sotto sotto, a prescindere da come decidiamo di declinare la nostra vita, sia a livello ecco, di musicale, sì, di gestiario, di interessi e quant'altro, poi c'è sotto sotto un filo conduttore che veramente ci stringe, ci lega.
Sì, sì, su certi fronti più o meno si è, se ci si pensa, spesso dalla stessa parte, per fortuna, a prescindere dalla provenienza.
Adesso torniamo per la musica, perché no, adesso sei maestro solo, quindi adesso tocca a te, ti massacriamo. Chi inizia per primo a massacrare di domande
faccio
che
io,
non ha fatto ancora?
Un attimino, guarda, io vai, volevo, vabbè, faccio prima di tutto complimenti per Ibanez, perché la marca che io di strumenti preferisco, il mio primo basso è stato Ibanez, quindi ecco, in breve, prima abbiamo parlato anche dei tasti, ma non per sopra, descrivi un attimo per chi non sa, cos'è questo strumento? Che cosa consiste?
E tutto questo senza che l'Ibanez ci abbia dato una lira.
Senza avere sponsor.
Qua nessuno ci dà una lira.
Gratuita, no.
Sì. Tutto gratuito, noi siamo generosi, quindi.
Facciamo volontariato anche qui.
Allora, questa è una chitarra folk, cosiddetta, una chitarra acustica. Quindi ha la cassa armonica abbastanza spessa, quindi che crea questa risonanza. Quindi ha delle basse anche. Diciamo abbastanza consistenti, al contempo un suono anche brillante che consente alla pennata, come si dice, senti?
Plettro,
pennata.
Sì. Pennata di plettro, sì.
Quindi puoi anche dare ritmo con la mano, stoppando un po' le corde. Io mi trovo molto bene con questa chitarra, lo dicevamo prima, e tutte le mie chitarre, ne ho più di una ovviamente.
Quante ce l'hai?
Ah, non lo so, ne ho diverse, 5-6 okay, sicuramente.
Come le Ferrari dei calciatori, no?
Cioè. Non le conto, ma tutte le mie chitarre hanno comunque una storia particolare. La primissima è una Fender semiacustica che insomma ho comprato nei fine anni 80, con la quale proprio ho suonato tantissimo. Dopodiché questa chitarra qui invece viene semplicemente da un acquisto su eBay, e anche qui eBay non ci dà nessun tipo di contributo.
No, assolutamente no.
Era una chitarra dismessa da un chitarrista, anche lui che aveva un'altra professione, faceva l'agente assicurativo. Non ti dico come mi ha spedito questa chitarra, con un imballo proprio incredibile, cioè imballato in una maniera, magari può capitare, no, di andare in un negozio dove la gente oramai sta a testa bassa, neanche ti dicono buongiorno, e se ti prendi una cosa, avete notato anche a volte al supermercato, no, tu fai la spesa,
sì,
se non chiedi tu la busta, quelli ti abbandonano alla casa, esatto, ciao, esatto. Cioè, nel senso, come
dove, hai, dove hai la, due braccia, portatela sola.
Lo stesso potrebbe succedere con le
se ci ascolta della, dietro di qualche supermercato,
e invece e invece questo signore insomma mi ha spedito questa chitarra con tanta accuratezza. La chitarra era perfetta, immacolata, cioè ancora oggi sembra nuova. Ha 30 anni questa chitarra.
Tanti.
E io ci ho suonato già da anni, quindi immagina come l'aveva tenuta lui.
Non hai nemmeno le macchie di sudore sul manico, quindi è tenuta perfetta, immacolata.
E poi tramite un liutaio qui di Perugia l'ho adattata all'esigenza che dicevamo prima. Quindi è stata elettrificata, però rispettando insomma, le caratteristiche, senza fare dei buchi. Siamo passati da qua, questo è il gancio che serve per tenere la tracolla, e da qui entra il jack, e c'ha delle meccaniche molto buone, insomma. Ma niente che, non è che sia uno strumento chissà, cioè l'ho reso io, magari l'ho, come dire, ho implementato il suo valore perché per l'uso che ne facevo io, però di base poteva essere una chitarra semplicemente da studio di 30 anni fa, insomma.
Certo.
Ti piace, ma sembra un po' affascinante come strumento musicale, dico la verità.
Uno degli strumenti più antichi.
Sì. Certe vibrazioni che emanano a che fare anche con i sentimenti, non è retorica, cioè non a caso è uno strumento più diffuso al mondo probabilmente, perché intercetta alcune vibrazioni spirituali che molte persone alla fine riescono a percepire, no? Non condividono. E poi invece, il chitarrista è sempre uno di grande fascia.
Poi invece abbiamo bassisti come quello di fianco che sta tremando da
sì,
mezz'ora,
vabbè, si sta scatenando,
ascoltando l'anima.
Anche lui non abbiamo pagato, fa tutto da solo.
No,
ragazzi, curiosità?
Sì, io ero curioso di sapere... tu utilizzi sempre solo strumenti acustici e poi chiaramente amplificati oppure per altri, prima sentivo un brano in studio, no? E alterni anche chitarre elettriche
sì,
e altri tipi di sonorità?
Anche chitarre elettriche, ora mi sono avvicinato un po' alla musica elettronica, uh-huh, anche proprio come ascolti, lo dicevamo prima, io ascolto parecchi generi, passo dalla lirica al cantautorato, okay. Alla, non ascolto la trap, beh, perdonatemelo, no, però sicuramente i nuovi ragazzi tipo Gazzelle, insomma, nelle nuove leve della musica cosiddetta indie, e anche la musica appunto elettronica. Quindi questa dilettante, per esempio, che ho suonato prima, che è molto acustica, quindi che ha questo andamento quasi, no, che strizza l'occhio un po' al reggae quasi. Invece la realizzazione che abbiamo fatto in studio insieme a Diego Rubidotti, con l'arrangiamento abbiamo unito tromba e sonorità elettroniche e quindi è diventato un pop elettronico.
Ci aspettavo.
Ma sempre con una matrice, insomma, raffinata, ecco, non uno sdoganamento
commerciale.
E quindi speriamo che piaccia, vediamo, l'anno nuovo la faremo uscire.
Sei un modello, cioè un mito a cui ti ispiri?
Allora, io proprio come idolo, se vogliamo parlare di idolo, il mio idolo è stato da ragazzo Vasco Rossi, nel senso che...
Cantante...
Guarda, te lo preparo.
Sì, Vasco, ma io l'ho vissuto in tutte le maniere. Prima non era facile come adesso, no? Accedere, fruire della musica.
Certo.
Ora è talmente facile che magari poi per noia non lo fai. All'epoca invece dovevi, insomma, stare dietro alle uscite, dovevi ritagliarti gli articoli dalle riviste di giornale. Io avevo tutto, insomma, un mio tempio con le cose di Vasco, e addirittura mi ero inventato, l'ho raccontato anche a Red Ronnie l'anno scorso a Sanremo, mi ero inventato di andare a collaborare, a montare il palco di Vasco Rossi, perché quando lui ebbe il primo successo girava con due tir. Uno che era quello che poi scaricavano gli strumenti e suonavano, e l'altro era in viaggio per il palco successivo, perché suonava tutte le sere.
Oh, certo.
E ero rimasto folgorato da lui con Vado al Massimo a Sanremo, io da ragazzino guardavo sempre Sanremo, e mi aveva colpito, insomma, quest'uomo così fuori dalle righe, che con questi occhi dolci però, che cantava, aveva questa forza comunicativa, sia dall'abbigliamento che proprio con lo sguardo, e quello sguardo poi non mi ha mai lasciato, perché in ristretto una delle caratteristiche di Vasco Rossi è quella che quando canta, anche di fronte a prima centinaia, poi migliaia, poi centinaia di migliaia di persone, lui comunica molto e guarda i fan, gli ascoltatori negli occhi. Non so se vi è mai capitato di vederlo da vicino a un concerto di Vasco, ma lui va sicuro che sembra che stia, oltre a usare la seconda persona nelle canzoni, no? Sembra che stia cantando per te, a te e per te. Cioè tu vedi un idolo che canta a te. E questa cosa mi ha veramente lasciato un segno indelebile. Quindi lui è il mio idolo, poi la scuola dei cantautori bolognesi, e Lucio Dalla e tutti quelli che sono succeduti dopo,
grande Lucio Dalla,
e poi la scuola di cantautorato romano, dicevamo prima, fuori onda, e De Gregori, e Venditti, sicuramente anche per quell'esperienza che ho avuto in IT, sicuramente in qualche maniera contaminato in positivo la mia vena.
Io avrei una richiesta: ti metto Vasco al ritorno, mi faresti un pezzo blues se ce l'hai pronto, o anche un'improvvisazione che ti passa in mente? Se sei pronto, se sei preparato,
o qualcosa che vuoi suonare,
ti mando
tanto
Vasco,
che vuoi suonare, infatti,
torniamo liberi, torniamo tra poco.
Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Se fosse stato, non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui. Perché dica anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che, ma va bene che se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è.
Eccoci qua, dopo aver sentito
Liberi Liberi di Vasco.
Questo che anno è? Perché lui è giovanissimo.
Ma non so, era anni 80, era uno dei primi successi.
89.
Quindi 89, cioè, noi eravamo tanto giovani.
Io non ero ancora nato.
Eravamo più anziani di adesso.
No, io avevo appena 3 anni.
Perfetto, guarda. Tu quanti anni avevi? 89.
Padre. Io facevo la seconda media.
Perfetto, benissimo. Cambiamo discorso perché comunque se no mi sento troppo
però
vecchio.
È bello essere più giovani in un gruppetto.
Sì, no, sì, infatti. Va bene, e cambiamo discorso. Perché adesso Leonardo tu hai lanciato una provocazione.
Sì, l'hai richiesta, sì. Leonardo è blues, ho chiesto se poteva fare un pezzo.
Allora senti come ti rispondo.
Per
rimanere in tema.
Vai.
Ti rispondo,
da avvocato.
Ti rispondo in questo modo. Ti
di
quello che potrebbe sembrare un giro, però te lo... Ti faccio un'altra cosa in realtà.
Una paraculata. Hai detto
in Maria.
E ti porto al 1979 con il primo album di Vasco che faceva Silvia fai presto che sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso e poi la smetti con tutto quel trucco che non sta bene. Pure fa finta, guarda lo specchio, poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà. Silvia fai presto, che sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso, e poi la smetti con tutto quel trucco che non sta bene.
Applauso.
Applauso. Sei andato indietro nel tempo, veramente.
No, peraltro ignoravo, io non sono, a differenza di te, non sono un grande segnatore di Vasco Rossi, di cui comunque riconosco la
valore,
però mi mancava proprio questo
questa
pezzo.
Non me la ricordavo.
Silvia, sì. Primo singolo di Vasco Rossi.
Da Silvia
io non lo ricordo
grande
non perché sia più grande non perché sia
più
grande
più degli altri
qualche mese Da Silvia, ritorniamo un attimo ai nostri ragazzi perché continuiamo a far sentire questi loro pezzettini importanti. Ringraziamo ancora loro, il maestro Paolo e la scuola, anche i colleghi del maestro Paolo e la scuola di Perugia.
Anche Paolo, come Leonardo, ricordiamo, è un cantatore.
Cantatore anche lui, assolutamente. Prossima settimana arriviamo in trasmissione. Scuola Giovanni Scena di Perugia che ha avuto, hanno fatto questo, insomma, questo
progetto.
Questo progetto. Io ho avuto la possibilità di vedere due volte da vivo, è stato bellissimo vedere. Come davanti a un computer e immaginare un microfono e ragazzi di età di meno di 18 anni, quindi 13, 14 anni,
sì, veramente elementari, scuole medie,
si improvvisavano, a... però con la passione bella di chi affronta.
Ascoltiamo un attimo quello che ci diranno in questo file questa volta.
Vai.
Alcune nostre poesie. Quando in casa resto c'è qualcosa di molto facile, accendo la radio e mi metto a cucinare, libero la mente, la libero direttamente. Quando la radio parla sono libero di ascoltare, non stare l'immobile, seduto a guardare. Con la musica ti riveli e fai volare un'onda di vita. Un grande problema non è essere amati, ma non amare più, perché sei stato ferito.
Beh, l'ultima parola, il problema è non è
amare, ma
un'altra chicca è alzata, insomma,
applausi.
Sì. Anche se Shakespeare la pensava diversamente,
cioè?
E diceva meglio essere amati, no? Sì. Meglio è aver amato e
aver perduto
piuttosto che non aver mai amato.
Fatto. Certo.
Sì, infatti, qua ci sarebbe anche Mazzuro che a mezzanotte direbbe no, con la sua musica.
Lui la conclude, fatti una domanda e
dacci
una risposta. Suonatela i capi.
Esatto. Anche lui ha la frutta a volte.
Eh sì, a mezzanotte.
Io penso che a una certa ora è meglio dare queste risposte.
Sì, facciamo tutti la frutta. Quanto manca, Simo?
Mancano 4 minuti.
Allora, siamo arrivati alla fine. Vi fare un'ultima a testa domanda veloce che sì. Vi viene in mente. Chi inizia? Chi c'era? Vai.
Da, inizio io. Spero che la domanda forse potrebbe chiedere una risposta ampia, però spero che riuscirai a essere sintetico.
Dono della sintesi.
E quanto conta il rapporto col pubblico e soprattutto ti influenzano i gusti del pubblico? Nel senso che quando scrivi una canzone, quando componi, hai presente il cambiamento e cerchi di rincorrere o riesci a mantenere la tua identità? Cioè esiste un conflitto quando componi musica?
O un compromesso forse.
O diciamo, ritieni sia un compromesso snaturante o necessario? Ecco.
Ritengo che sia un compromesso né limitante né necessario, ma utile. Nel senso che, come dicevamo prima, è utile porre ascolto a vari generi musicali e comunque nel fatto di fare musica un cantautore deve non solo parlare ma anche ascoltare. Questo sarebbe chiaramente auspicabile in generale nella vita, no? L'ascolto è importante, si tende sempre più invece a parlare, a volte a parlare sopra. Lo stesso vale nel momento in cui compongo una canzone. Chiaramente nel mio caso è un momento vero, insomma, forse il più vero della mia vita, per cui io non è che faccio delle canzoni, voglio dire, così per fare cassa, o lo dicevo prima, neanche faccio dischi, nonostante abbia migliaia di canzoni, io le produco, le tiro fuori nel momento in cui mi sento che siano giuste e mi ci riconosco o mi ritrovo in quello che avevo scritto. Sicuramente invece quando sei quindi nella composizione direi proprio di no, e invece nel momento della produzione del brano, dell'arrangiamento, sicuramente è importante secondo me ascoltare e vedere quelle che sono le tendenze del momento, farle proprie mantenendo la propria identità, e perché no, non ci trovo niente di sconveniente in questo.
Siamo tornati prima un po' indietro nel tempo, no? Sia a livello dei tuoi idoli, sia nel ripercorrere il tuo percorso individuale. Abbiamo anche citato un po' come si fruiva una volta la musica, ma anche come la si faceva. Una volta era difficile fare, accedere e fare. E per fare qualcosa ovviamente ci volevano risorse, strutture, chi lo sapeva fare, chi si affiancava a te, ti seguiva e chi credeva in te. Oggi si può fare tutto, tutti possono fare tutto con estrema semplicità. Oggi a casa si produce un disco che suona, non dico come in uno studio, ma è meglio o peggio oggi? È più facile o è più difficile fare musica oggi?
È uguale.
Ecco.
Perché allora, una volta era molto difficile perché dovevi trovare qualcuno che davvero credesse in te, che investisse dei denari su di te, e che poi si realizzasse insomma il tuo sogno / disco, progetto musicale. Adesso, come dicevi te, è tutto più semplice, potresti fare un'autoproduzione, ma viene gettato in questo mare magno e quindi praticamente è come se non ci fosse, sono gocce.
Siete di più
nell'oceano, esatto. Infatti si parla non a caso di musica emergente, che rende proprio il senso e dà proprio l'idea di questo fatto che è difficile emergere da questa moltitudine di situazioni, e quindi è molto importante, e quindi è ancora difficile ancora oggi, tornando alla domanda, ora anzi in più c'è la crisi del mercato discografico e c'è anche la carenza, insomma, di risorse economiche. Sì, quindi costa meno fare un disco, costa di più la promozione, è quasi diventata impossibile. Ma ciò non di meno, comunque sia, bisogna crederci, come in tutte le cose.
Assolutamente.
E quindi è importante, si è ritornati alle origini, per cui è importante fare i live, è importante farsi conoscere magari in vari contesti, in varie città, in varie situazioni, in vari ambienti, e dal live puoi tornare a vendere anche qualche disco. Il disco diventa una cosa, diciamo, di nicchia, quasi da cultori, sta tornando, come avrete visto, il vinile.
Sì,
quindi si fanno anche nella musica emergente, usa molto fare vinili, ritornare a fare 45 e 33 giri, e per cui diciamo è difficile ma non impossibile, come tutte le cose. Io sono un ottimista di natura, insomma, riflessivo ma ottimista, per cui la musica salva, la musica è importante per i ragazzi. Io spero di riuscire a portare avanti questo altro progetto collaterale e andare nelle scuole per portare la testimonianza, insomma, di quanto un amore, diciamo, per la musica ti possa salvare magari dalla strada o da determinate magari devianze, perché portare avanti un progetto, qualunque esso sia, sia sportivo sia musicale,
generale, è importante.
È molto importante.
Siamo arrivati alla fine, uh-huh. La mia classica domanda, no? Quale sarà secondo voi?
Cosa mangerai?
No. Un aggettivo per definire questa
volta. Stavolta vi ho fregato. La musica è, secondo Leonardo Maguti,
una cosa seria.
Questa è bella definizione. Su una musica, una cosa seria. Siamo arrivati alla fine. Vi lasciamo con un altro pezzettino.
Ragazzi. Io voglio dedicare un brano anche, purtroppo, a questi ragazzi morti nelle Marche al concerto di Sfera e Basta. Non è un pezzo trap.
La mia patronina, paremo se mai un'altra volta.
Un pezzo rap anni 90.
E soprattutto ricordiamo a mamma che per salvare la figlia, ha perso un concerto, ha perso vita all'età di 35-38 anni, quindi età nostra,
neanche 40 anni.
Vediamo con i ragazzi,
ascoltiamo, noi vi salutiamo,
con me ci vediamo, con noi ci vediamo sotto prossimo dalle 15 alle 17 con altri ospiti
che non anticipiamo, però
no, extra large,
fino alle 5:30,
fino alle 17:30,
una puntata che non ci addormentiamo,
natalizia.
Grazie a Leonardo, ti aspettiamo in bocca al lupo, veramente.
Grazie di cuore, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radiofonica.
E
grazie.
Auguri buon Natale.
Buon Natale, buone feste. Ciao a tutti.
Grazie a Salvo. Allora, 23, giusto?
23 a Santa Maria degli Angeli, evento di Palamano.
Il prossimo anno, ricordati di portare qualcuno. Ti sei organizzato.
Io ho già parlato insieme al coach.
Vedi, già mi ha detto nel pensiero. Okay, e con me, Giacomo e Federico, lì dai 8:30 ai 22. Parliamo di tiro a piattello. Abbiamo un fucile pronto.
Qualcuno spara
io so
Federico,
che
no?
Sei molto.
Tutte e sei vanno a tirare a piattello.
Ma qualcuno spara Federico? No,
sparano a me. Okay. Grazie ragazzi, buon saluto, buon weekend e ci vediamo sabato prossimo, giusto?
Ciao a tutti!
Ciao a tutti! Vai!
È in coma Fabio Giacconi, ferito dal fidanzato della figlia Antonio Tagliata, di 18 anni, che confessa anche l'omicidio di Roberta Pierini, madre della sua fidanzata. È stato ritrovato un biglietto che pianificava l'omicidio dei genitori della sedicenne perché ostacolavano la loro relazione.
To the pop song that I'm singing, ding-a-linging, funky beats ringing, everybody swinging in the place as I kick the J's, ZZY style, R&B mixing it with the hip-hop swing beat, champagne in my hand, it won't be long till I'm gone.
It's just the same old song.
It's just the freestyle. Meanwhile, we keep the beat kicking. Sweat dripping. Girlies in the limo eating chicken. Oops, don't get the grease on your pantyhose. I love you, Robo. Move over. I gotta blow my nose. Sneezing, but still I'm pleasing all the slimmies. Pull out my Jimmy. Time to get busy with a Jenny. If it's good and plenty, don't you know? There I go, there I go, there I go. But I don't go nowhere without my gym hat. What I'm rapping is if she's clapping, then I'm strapping, cause I'm smarter than that. And then, girlie, maybe we can get along. Cutie after cutie, it's just the same old song. It's the same old song, y'all.
Same song.
It's just the same old song.
It's the same song. Money B, the freaky dick.
Donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Tu t'aimais, au diable toi et tes apôtres.